Capitolo XVI. Il giorno dopo ci fermammo su un isolotto. Il re annunciò che sarebbe andato al villaggio vicino per vedere di fare un po' di soldi. Avevamo comprato degli abiti nuovi per tutti e mai avrei pensato che dei vestiti potessero fare tanta differenza. Sua maestà, con indosso il vestito nero e il cappello bianco, era davvero elegante e non sembrava più il miserabile farabutto che era. Io e lui prendemmo la canoa. Eravamo già a metà strada quando vediamo sulla riva un giovane contadino che cammina a fatica, sotto il peso dei suoi bagagli. Il re mi ordinò di fermarmi. «Dove siete diretto, giovanotto?» gli chiese. «Al battello. Devo andare a Orleans». «Vi daremo un passaggio. Il mio servitore vi aiuterà». «Adolphus?» fece diretto a me. «Aiuta il signore!» Eseguii l'ordine e ripartimmo. Il giovanotto non sapeva più come ringraziare per avergli evitato quella faticaccia. Poi attaccò a chiacchierare. «Sapete, quando vi ho visto, ho pensato che foste Harvey Wilkes, ma poi mi sono detto che lui non sarebbe mai arrivato in canoa».
«E chi sarebbe questo signor Wilkes?» chiese il re.
«Il fratello di Peter Wilkes, che è morto appena ieri. Poveretto, avrebbe dato qualsiasi cosa per poter rivedere i suoi fratelli. E beh, ormai se arrivano, potranno solo dividersi l'eredità con le nipoti».
«Aveva molti soldi questo Peter Wilkes?»
«Oh sì, almeno $4,000, poi case, terreni e altre proprietà».
«E i suoi fratelli non sono arrivati? Povero uomo!»
commenta il re e poi riprende.
«Giovanotto, avete detto che siete diretto a Orleans. Sarete presto di ritorno?»
«Oh no, mi imbarco per il Brasile tra un paio di giorni. Raggiungo mio zio, che ha fatto fortuna».
«Un viaggio lungo. Come avete detto che si chiamano le nipoti di Peter Wilkes?»
Un po' alla volta il re si fece raccontare tutto. Così scoprì che il signor Harvey Wilkes doveva venire dall'Inghilterra, da Sheffield, per l'esattezza, dove faceva il predicatore, che insieme a lui c'era anche William, il fratello sordomuto di circa 30 anni, giusto l'età del duca. E poi il re si fece raccontare delle tre nipoti, figlie di un altro fratello che era già morto. Si fece dire i loro nomi e l'età, come pure riuscì ad avere l'elenco completo di tutti gli amici del defunto.
«Mi prenda un colpo se non si fece raccontare ogni cosa di quella famiglia e del paese. Non ci voleva molto a capire cosa avesse in mente quell'imbroglione».
Lasciato il giovane al battello, il re si fece portare a riva e mi ordinò di andare a prendere il duca. Quando tornai col duca, il re gli raccontò tutto. Dovevano semplicemente interpretare la parte dei due fratelli in arrivo dall'Inghilterra e intascare l'eredità.
«Insomma, duca, come ve la cavate nella parte di un sordomuto?»
Quello gli assicurò che non c'erano problemi, perché aveva interpretato più volte sordomuti a teatro. Aspettammo che passasse un battello e ci facemmo prendere a bordo per fare il nostro arrivo in grande stile. E arrivati all'altezza del paese, fu calata in acqua una lancia per condurci a riva.
«Qualcuno sa dirmi dove abita il signor Peter Wilkes?»
chiese il re con accento inglese alle persone che si erano radunate per assistere al nostro arrivo. I presenti si guardano l'un l'altro. Poi uno con voce gentile fa: «Sono dolente, signore, ma posso solo dirvi dove abitava il signor Wilkes fino a ieri». Come sente queste parole, quel vecchio farabutto si lascia cadere tra le braccia dell'uomo, bagnandogli la giacca di lacrime.
«Ahimè, il mio povero fratello è morto. Non lo rivedremo più. Oh, che cosa terribile! Non siamo arrivati a tempo!»
Poi si gira verso il duca, comincia a fargli dei gesti strampalati e un attimo dopo anche l'altro scoppia a piangere. Non ho mai incontrato degli imbroglioni come quei due. Giuro che c'era da vergognarsi di far parte del genere umano.